Allora, finita male, sono stati condannati, alcuni sono stati deportati, il 7, e i restanti piano piano stanno uscendo di prigione in questi ultimi giorni, insomma. Ce ne sono ancora, credo, un paio, se no sono stati quasi tutti rilasciati, in una situazione un po' complicata perché con dei reati, avendo dei reati diventa molto più complesso che rifare un altro appello, venire, diciamo, accettati in Europa. Questa campagna che è stata fatta, diciamo che è stata molto lunga, mi ha esaurito praticamente tutte le energie dei compagni, soprattutto diciamo, i compagni greci, che in questo mese hanno sciolto il collettivo, insomma, c'era un collettivo Musaferat che si occupava, diciamo, della questione dei migranti e pubblicava cose, poi, insomma, diciamo nello scenario più o meno indipendente, autonomo, antagonista, c'era Musaferat, c'è questo gruppo che si occupa di deportazioni, che sono un gruppo legato comunque al Giro No Border, la cucina di No Border, che è soprattutto un circuito nord-europeo. E poi c'è, diciamo, quello che è rimasto più o meno è appunto questo gruppetto No Border e il gruppo di Antifa dello squat di Mitilini, che diciamo sono quelli che chiaramente, diciamo, nella logica dell'antifascismo c'era anche l'antirazzismo, quindi comunque rimangono, però non c'è più un gruppo che si occupa specificamente di supporto ai migranti locale. E diciamo che nello scenario fino a la primavera, comunque, i migranti stessi si auto-organizzavano, facevano proteste, sono stati tanti casi di sciopero della fame, tanti casi di occupazione della piazza principale della città, diciamo, della capitale dell'isola, che è Mitilini, più o meno, diciamo, organizzati in autonomia. C'è un fenomeno che è abbastanza discutibile, che viene, diciamo, è un'iniziativa di Euro Relief, che è questa, appunto, questa organizzazione di missionari che gestisce il campo di Moria, che nomina i community leader. Quindi hai un badge e sei a Moria, però hai un potere, che sei, diciamo, il leader della tua comunità, che sia curdo, che sia della Guinea, quello che è, e diciamo che quello che viene chiesto, diciamo, collaborano con la polizia e con Euro Relief per, diciamo, mantenere diciamo, il controllo del campo, e spesso purtroppo, diciamo, che dipende dai community leader, diciamo, il coinvolgimento in manifestazioni o iniziative di protesta o di resistenza, e spesso questi community leader spesso sono ex poliziotti del loro paese d'origine, o comunque c'è una certa dinamica di potere ed interesse, diciamo, per guadagnare un po' di privilegi all'interno del campo. Una cosa che ha abbastanza che ha totalmente fermato qualsiasi tipo di protesta, chiaramente questa repressione ha avuto un peso, soprattutto per come è finita, ma le prime settimane di aprile di quest'anno la comunità afghana è uscita dal campo e ha occupato la piazza, sono accampati nella piazza di Mitilini, e il 22 aprile diciamo, giusto parentesi, ogni domenica c'è l'alzabandiera e con una parata militare al porto, con i militari, diciamo, e nazionalisti identitari, fascisti vari, nazisti vari, si ritrovano, diciamo, a celebrare l'alzabandiera insieme ai militari. E quella domenica del 22 aprile normalmente sono dei gruppetti, sono assemblati 300 persone, almeno, diciamo, almeno 300 persone, alcune che arrivavano da Atene, alcuni deputati di Alba Dorata, e diciamo hanno organizzato un attacco ben organizzato contro questo sit-in. È stato un attacco che è durato 10 ore. La polizia non è intervenuta, l'unica cosa che ha fatto è stata di contenere i migranti afghani nella piazza, a prendersi di tutto, molotov, sassate, chiavi inglesi, delle bombe carta incredibili. È stato abbastanza terribile, è durato 10 ore, fino a che poi, diciamo, il gruppo di fascisti se n'è andato allegramente, e la polizia ha quindi uno a uno arrestato tutti i dimostranti, con tanto di spray e peperoncino, verso le 6 di mattina. Insomma, è iniziato alle 8 di sera, è finito alle 6 di mattina, e questa cosa, diciamo, ha anche dato una grossa calmata a, diciamo, tutte le forme di resistenza o proteste che arrivavano dai migranti spontaneamente, e ha dato anche una bella spinta fino a questo evento a Mitilini. Comunque c'era una specie di incredibile pace, o comunque una tolleranza molto 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 sorprendente da parte anche dei commercianti, da parte dei ristoratori, quelli proprietari dei bar. Insomma, tanti migranti si possono sedere al bar, gli portano l'acqua, stanno 4 ore su internet e nessuno gli chiede niente. Diciamo che dopo questo attacco è stato abbastanza, come dire, diciamo, i fascisti e i razzisti locali si sono sentiti un po' ringalluzziti, quindi ci sono stati molti più casi di migranti cacciati fuori da negozi. Poi la settimana dopo c'è stato diciamo il governo Tsipras, con tutta una serie di ministri, sono venuti a Lesbos, e ci sono stati degli scontri abbastanza pesanti, riot, molotov, sempre di questi gruppi patrioti, nazionalisti, locali. E chiaramente poi c'è voluto un certo tempo, delle risposte, delle manifestazioni, insomma, non è che non c'è stata nessuna risposta, però ha cambiato molto sia l'aria che gira in città, e anche, diciamo, ha dato molto più coraggio a esprimersi, diciamo, la parte più fascista dell'isola. E in più, molto recentemente, sono state rilasciate, diciamo, la stampa ha informato che ci sono 30 persone con accuse di spionaggio e di traffico di esseri umani. L'unica cosa che si sa è che 26 sono internazionali, 4 greci, 3 sono stati arrestati, che sono autodenunciati, diciamo, e gli altri non si sa chi saranno. Sono persone che si occupano degli avvistamenti notturni per fare, diciamo, prima accoglienza e salvataggio dalla costa. Non esistono più barche intorno a Lesbos che si occupano di, diciamo, come l'NGO, come l'Aquarius, come quello che succede nello stretto di Malta, o nel Golfo Libico, diciamo, tutte queste organizzazioni a Lesbos che navigano non ci sono, sono soprattutto gruppi di persone che stanno sulla costa con fondamentalmente dei binocoli e avvistano da una serie di punti gli arrivi per fare, diciamo, prima accoglienza e aiutare o dirigere le barche in approdi più sicuri, dare prima assistenza. Chiaramente poi sono tutti gruppi che, una volta che c'è che tutti sono salvi, poi si chiamano le autorità, fondamentalmente la polizia che li porta nel campo, quindi non c'è niente di illegale, però diciamo nella logica di controllare, diciamo, che la polizia, Frontex, ha il monopolio, diciamo, della questione dei migranti, incominciano a trovare dispositivi, diciamo, repressivi per levarsi dai piedi, diciamo, tutte queste organizzazioni che si occupano di degli avvistamenti di primo soccorso, insomma. E in qualche modo opinione personale, però troviamo che è abbastanza coerente con il nuovo accordo europeo che è stato stipulato a giugno, sì, il 28 giugno, tra tutti i paesi europei, che hanno, diciamo, fatto un nuovo accordo di una nuova strategia sull'immigrazione.
Yes. Che vi spiegherai. It's a document from the European Commission. Maybe you read it. It came out a few months ago in June, and it was quite reported in the news that they came to an agreement, and that was great with all the European countries. And if you read this document, it's like a science fiction book. It's really insane.
Il nuovo accordo europeo, che probabilmente avete già letto, credo, che non lo so, è stato pubblicato e diciamo con gran successo tutti i paesi europei sono messi d'accordo in solidarietà, soprattutto con questi paesi che si che hanno, diciamo, nel Mediterraneo, quindi che hanno, vedono questi sbarchi di migranti, quindi, diciamo, è stato un successo della comunità europea di solidarietà tra paesi.
Part of the agreement is that all the migrants that like right now, if a boat arrives, if a boat crosses from, once it's in Greek waters, it's in Greece, or once it's in Italian waters, it's in Italy. Well, I mean, that's debatable, I guess, right now, but that's the situation in Greece. And the new agreement will ensure that everybody that is found in the sea, even if they are like right next to the coast, will be taken back to where they came from. There will be platforms for migrants in countries outside Europe, and also the asylum application will be done from there. So they are trying to find countries where they can do this. Then if...
diciamo, il nuovo accordo, quello che stipula, diciamo, quello che è scritto su questo accordo è che fondamentalmente non sarà più come succede fino adesso, ovvero che chi attraversa, una volta che nelle acque europee, diciamo, è in Europa, e, diciamo, normalmente Frontex, le barche, diciamo, della Guardia Costiera li portano in Europa. Con il nuovo accordo, basando sul fatto che l'Europa costruirà delle piattaforme, diciamo degli hotspot in paesi terzi, per il momento la Turchia e il Marocco hanno accettato, la Tunisia non ancora, la Libia penso che sia giusto una questione di soldi. Quindi in teoria diciamo lo scenario è che invece di essere portato in Europa viene riportato nel paese dove è partita la barca e messo in un campo, in un hotspot gestito dall'Europa in un paese terzo fuori dall'Europa.
And when people do make it to Europe, they will be locked up in closed camps that they cannot leave. And the European countries also agreed to have these camps, so you can like be sent to Holland, but you are in a prison there.
Questi campi, queste piattaforme europee che per i migranti sarà un'altra differenza, che saranno a porte chiuse, saranno delle prigioni dove si fa domanda d'asilo all'interno e non saranno soltanto chiaramente nei paesi terzi, possono anche essere in Europa, insomma, però diciamo no, il migrante non può uscire da questi posti.
And I mean we can only think about how much it will be away from what we see, and now at least we can still speak with people and we can still somehow reach each other, but like that it's just they can do whatever they want, and I think that's really scary.
E diciamo per il fatto che saranno queste persone sono detenute è anche più difficile incontrarsi, abbastanza brutto.
Like that. And they are saying, then other people, like for example, from the UN, and I don't know, many people are also saying this probably will not happen, but then it's a European Commission agreement, so I think it's with a big budget. That's another part of the agreement, to increase with 3 times the budget to protect the external European borders. More police, more centralized power for the police, for Frontex, this kind of stuff.
Sì, diciamo, abbiamo parlato con anche degli attori istituzionali, con diciamo informalmente con dipendenti dell'ONU che dicono no, ma tutta questa fantascienza non succederà mai, però diciamo questo accordo comunque ha un budget molto consistente, che è il triplo di quello che succede fino ad oggi, e fondamentalmente tutto quello che veniva, diciamo il budget che per la questione dei migranti, con questo accordo è tutto dedicato a Frontex, non c'è più nessun altro tipo di attività, insomma, protezione dei confini, polizia europea.
So, I think that's it. Part of what we are doing in Lesbos is creating stuff, printing. Now we are also actually making a movie with a group of people, but it's not finished yet, otherwise we would have shown it today, but maybe in some other way we can share it after. It's a kind of poetic way to show the thing, but done by people that are living this reality. Then there's this map, of course. Also, we made a book together with migrants, with students in a independent school that we have in the back, and we are selling for a donation. There's also some posters, flyers that we made in the past year for demonstrations that you can pick if you want. You can just take them, stickers.
Yes.
The poster with the faces that says Free the 35 is printed with a risograph printer, which is somehow our next project. But we can talk, I don't know, if you want to know more, you can ask. After.
Devo tradurre.
What did you ask?
I don't need to translate.
Okay. Thank you so much. I hope it was not too depressing or boring. Thank you.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. and chiacchiere.
If you have any questions, I don't know if you want to ask something now,
exactly.
If you or something to say or to add.
When you ask for asylum in Lesbos, you ask for Greece,
yeah,
or you ask for Europe?
For Greece.
Only, yeah. Solo la riunificazione familiare, se hai dei parenti, tua moglie, o tuo marito,
okay,
madre, padre, non conta se sei adulto, allora puoi chiedere di andare in un altro paese.
Yeah,
se
even
no,
if you do to the European asylum service, they are supporting for the Greek application, so it's only to Greece.
Yes.
Yeah, it's insane. Yeah, it's very bad. They are from Greece. From what I know. Yes.
Most of them are Greek.
From what I know. Yes, they are Greek, but they are working for the European.
Yeah, but some
center.
Are not Greek. It's not. It doesn't.
Yeah.
Non è che necessariamente sono greci.
Yeah.
Sono
and
degli esperti. Non lo so, accademici che scrivono sul Belucistan, degli esperti così che valutano.
Anti-terrorist experts.
Esatto. Soprattutto sono mezzi agenti.
Yeah, of course.
No, poi un po' la roba assurda che stavo pensando è che lavorandoci dentro, cioè adesso qua in Italia un po' la speranza è, vabbè, però comunque c'è il diritto europeo che in qualche modo dovrebbe tutelare dei diritti che, vabbè, un nuovo decreto Salvini comunque si stanno frantumando, cioè l'impossibilità
di protezione.
Di protezione, no? L'umanitaria viene svuotata completamente e anche quella data. E quindi no, c'è il pensiero di chi ci lavora dentro, è sì, però se l'Europa farà, cioè nel senso, in qualche modo. Sì, no? Metterà un freno a questo decreto in qualche modo. Solo che poi invece voi ci portate, cioè invece ci portate diverso, cioè
sì.
L'Europa adesso sta veramente.
Ma l'Europa è abbastanza indifferente, danno soltanto tanti soldi. Arrangiatevi. Poi con la Convenzione di Dublino, l'accordo con la Turchia, tutto un problema dei greci. E diciamo, non so, paesi ricchi nord europei si sono presi 500 20, o 25 che hanno avuto l'asilo, insomma, non è che
non è vero, cioè in Svezia
sì, alcuni Germania ha chiuso. La Svezia ne ha presi tanti, però tipo la Danimarca, ma nel senso che l'Europa poi in realtà ogni paese ha delle politiche diverse, non è che c'è una strategia europea chiara con quote, dipende da, diciamo, dal momento, è molto locale, insomma, dipende dal governo locale.
Many organizations, they get huge fundings, so they get either funding from the European Union or banks or whatever, or private donors. So, and these fundings, in their discourse, in their advertisement, they are of course using this funding to save lives in the Mediterranean or to do very important work. But many people have very high salaries. It's really like a business of funding and a very profitable business. Then, for example, in the camp, there's the catering company that is not an NGO, but it's just a catering company, and that get a huge amount of money to provide 3 meals a day for 10,000 people, and they give the worst food possible because it's corruption and a friend of the Minister of Defense, and that is the head of the catering company, of course. But there's also this, like, companies that are outsourced, the security companies. G4S is very big with the refugee crisis because, of course, the camps, they need security and to control the gates and these kind of things. So there's many companies benefiting. And there's also, like, I think the ethics of the general big NGO is not so correct. There's a lot of money and the high, especially the high.
Also, like, there is a lot of money, and then the result is just like keep running the same scenario.
Yeah.
So it's just like feeding your. Your activity, you know, like as a NGO, if you are getting such a budget for refugees, you just need to keep going in the same shitty situation, because if not, you will lose your job.
Exactly. It's also not in their benefit to really try to change something.
And also many people apply for jobs, like, is a kind of career. IOM, also UN, IOM is very good salary. Excellent job, and it's just like instead of working in a company, you are working
for the government,
for the refugees, for the United Nations. It doesn't mean that this person is concerned about the life of these people, it's just like a job.
Yeah.
So, I don't know, somehow, war, conflict, creates displacement of people, somehow in a certain kind of logic this displacement of people should be like create some profit, and like the NGO or like the humanitarian industry make money out of this displacement of people. We made a calculation more or less between the cost of the EU-Turkey deal and the cost of Frontex. More or less, every person that arrived to Lesbos should get 14,000 euro.
A year.
Per year.
Yeah. This is the budget for the refugee.
For a person. Yeah. Children, adult. That means if, for example, when you arrive, they take your fingerprints and they give you a check of 14,000 euro, already I think the situation is great. Just that this 14,000 euro, they get vaporized, and then at the end this person gets shitty food and sleep in a tent with the snow and maybe like die there waiting for his paper. So it's a kind of, there is definitely like a lot of money going, making profits that are not like really helping the person that should be helped. Sure. Definitely. I mean, housing, rent of the house, many, like, there are at least 20,000 more people than before. So this creates an economy, bars, restaurants, mini markets, is a 365 days more clients. I don't know how to say.
It would be interesting to review How many of these businesses on the island?
Yeah. They made it.
Uh-huh. Probably, yes, sure. Yes, yes, yes. And also the general opinion of people.
Uh-huh. For example.
Yes, we are working on it on a list.
sì, vabbè. Vabbè. Per esempio.
No. Perché c'è lei che
potrebbe tradurre
lei.
No problem.
Ce l'ho piccolo. Per esempio, una cosa assolutamente ridicola che è successa.
€14.000 a tutta la macchina del finanziamento europeo. Probabilmente se quello che arriva adesso dici do €14.000 e tu te ne vai, mi dice perfetto, ogni €14.000 che vado.
Esatto.
Ok, io risolvo il problema. Questi €14.000 vengono sostanzialmente risucchiati dalle
tasche degli sbirri.
E questi rimane solo cibo di merda che mantenga sotto la neve dove dormire, magari per farci pure. E dice anche c'è, ovviamente poi tutto ridotto sull'isola. Dovuto all'aumento degli affitti, l'acquisto delle case da parte di ogni tipo che si presenta sull'isola, tutti questi aspetti. E io ho detto, sarebbe interessante fare una specie di mappa umana, diciamo così, di chi è, sono i proprietari di tutti questi bar, questi locali, questi affitti, eccetera, perché probabilmente scopriremo che i simpatici amici dei stroidi che si sono ingalluzziti dopo l'attacco che hanno subito gli afghani per il tempo detto dalla polizia, sono probabilmente i proprietari di tutti questi edifici che hanno avuto un grosso aumento del loro profitto, e sarebbe carino se si cambia adeguatamente, almeno questa soddisfazione, perché la soddisfazione è un po' labile.
Diciamo, le due cose che... Una cosa,
yes, thank you.
Una cosa che è stata, diciamo, iniziata e mai finita è stato dopo l'attacco, il famoso famigerato attacco, visto che molte delle persone presenti a tirare bombe sui bambini erano proprietari di negozi, è stata fatta, cercata di fare una specie di lista della vergogna, di dire, raga, almeno perché tanta gente viene, sta due settimane come volontari, due settimane, un mese, non è che sa che questo qua tirava le bombe sui bambini, quindi tanti si vanno a fare il tatuaggio di ricordo da un nazista, non lo sanno, no, capito? E quindi fare una specie di lista della vergogna e dire no, lì se, non si serve più, lì non c'è andare. E poi un'altra cosa molto bizzarra che, diciamo, nell'ipocrisia totale, qualche mese fa c'è stata una situazione abbastanza complessa nel campo, perché chiaramente il campo è sovraffollato e c'è gente di tutto il mondo dentro, che porta, diciamo, anche dei conflitti delle regionali. Non è solo quello, però, capito? Di tutto, cioè Pakistan, non lo so, Africa, tanti paesi africani, Pakistan, sì, ma insomma vanno in aereo in Turchia o dall'Africa, se no arrivano per terra da Iran, Pakistan, Iraq,
are from Syria, Afghanistan, and then some countries in Africa, Congo, Guinea, Mali, but many.
Afghanistan, yeah. Iraq, Syria,
Iran,
Pakistan.
Now also from Turkey, Turkish, yeah. Turkish citizen. Asylum. Yeah. but they actually get immediately transferred to the mainland because they are too much worried about secret Turkish police on Lesbos because it's a border and there's like already a lot of conflict. But there are people also fleeing Turkey, of course.
Sì. E vabbè, e quindi c'è stato un grosso conflitto nel campo tra diciamo asidi, curdi e asari durante il Ramadan con altri diciamo più musulmani che insomma sono cercati di ammazzarsi. In una notte sono scappate 1000 persone dal campo per cercare un posto più sicuro, che erano soprattutto i curdi, asidi e asari, queste minoranze che sono già perseguitate diciamo da alcuni diciamo e quindi dove vado? C'è un campo gestito dall'ONU che è vuoto, si chiama Stage 2, c'è posto per 1 miliardo di persone ed è vuoto perché non hanno i soldi per aprirlo e quindi l'hanno occupato per una notte, però la polizia poi ha sgomberati. Altri sono andati a Picpa, che è questo campo autogestito, che in 448, insomma, con l'aiuto di Medici Senza Frontiere, hanno montato tante tende in più. Di solito hanno delle specie di bungalow, però insomma in caso di emergenza c'erano letti, tende per 350 persone extra. È stato, diciamo, risolto un'emergenza in una notte e vabbè, pressioni dall'ONU, pressioni dal Ministero della Difesa e dal dal governo e dalla polizia per riavere indietro questa gente che deve tornare nel campo, perché assolutamente non possono stare fuori, questa cosa non mi piaceva. Quindi comunque hanno fatto molta pressione su Picpa perché poi sono diventati 600 che stavano a Picpa il giorno dopo. E comunque andava, il campo funzionava, nel senso dal punto di vista cibo e igiene, tutto funzionava. Hanno fatto della pressione, diciamo, hanno chiuso la cucina perché c'era un buco nella zanzariera e quindi non aveva degli standard igienici, e hanno cominciato a fare della pressione, diciamo, più o meno burocratica, e quindi alla fine Picpa ha accettato il ricatto e ha diciamo invitato a per sopravvivere a andare via queste persone, ha mandato via questa gente e un mese dopo hanno fatto due denunce, uno al governo regionale del nord dell'Egeo per aver rovinato l'immagine dell'isola e l'altro era una denuncia dell'associazione degli hotelieri, diciamo dei proprietari degli hotel, dicendo che gli hanno rovinato il business. E questi hotel sono gli hotel che non sono vicino all'aeroporto, che sono soltanto Frontex che sta lì, quindi diciamo sputano pure nel piatto dove mangiano, nel senso. E una delle accuse era che col fatto che da quando c'è Picpa ci sono più zanzare, che era, diciamo, è una cosa anche abbastanza borderline al tribunale, cioè nel senso,
noi siamo post-verità.
E quindi poi finito che in realtà poi Picpa ha denunciato l'associazione per diciamo diffamazione, hanno fatto anche diciamo delle dichiarazioni molto razziste davanti alla corte, quindi insomma hanno fatto un po', è finita un po' male, però ci hanno provato anche che sono diciamo beneficiano di in realtà un profitto legato alla questione dell'emergenza, insomma. Quindi anche che ci guadagnano, non è che poi sono contento.
Grazie.